Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Disponiamo i nostri cuori a celebrare il sacrificio del Signore Gesù, invocando, perseverando nella preghiera per la pace.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti, al capitolo terzo, dal versetto 12 al termine. Forti di tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza e non facciamo come Mosè, che poneva un velo sul suo volto perché i figli di Israele non vedessero la fine di ciò che era solo effimero. Ma le loro menti furono indurite. Infatti, fino ad oggi, quel medesimo velo rimane non rimosso quando si legge l'Antico Testamento, perché è in Cristo che esso viene eliminato. Fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è stato sul loro cuore, ma quando vi sarà la conversione al Signore, il velo sarà tolto. Il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Parola di Dio.
Ecco, si può segnalare due problemi forse principali nella traduzione, cioè confrontando la traduzione della CEI con le proposte di altri studiosi, altri esegeti. Dobbiamo stupirci di questo, perché è vero che l'interpretazione primaria dovrebbe dipendere dalla traduzione, ma è vero anche che la traduzione molte volte dipende dall'interpretazione. Se uno ha capito un testo riesce a tradurlo meglio. Quindi in questo caso si deve accettare che ci sono differenze. La prima è il versetto 13. La CEI dice: Mosè poneva un velo sul suo volto perché i figli di Israele non vedessero la fine di ciò che era solo effimero, aggiungendo anche questo solo, ecco, solo effimero. Comunque l'interpretazione, che forse è anche la più diffusa, è questa della CEI. Un'altra traduzione è: Mosè poneva un velo sul suo volto perché i figli di Israele non fissassero lo sguardo, non fissassero lo sguardo sullo scopo, sull'intenzione, sullo scopo di ciò che veniva reso innocuo. Qui c'è un altro problema della traduzione: cosa si intende? Ciò che veniva reso innocuo. Cioè non fissassero lo sguardo su ciò che veniva reso innocuo, cioè la gloria. L'effetto mortifero della gloria veniva reso innocuo dal velo. Comunque su questo si può tornare, questa è l'idea, ecco. Perché cioè Mosè, secondo l'Esodo, metteva il velo per proteggere, che i figli di Israele non erano in grado, e la gloria di Dio è distruttiva. Difatti, comunque questo è il primo problema, direi grosso, di traduzione. Il secondo è il versetto 14, anche lì naturalmente bisogna rimanere aperti alle varie possibilità. Il versetto 14, la CEI dice: quel medesimo velo rimane non rimosso alla lettura, eccetera. L'altra possibilità: il medesimo velo rimane sulla lettura dell'antica alleanza, non essendo svelato che è in Cristo che viene reso innocuo. Non essendo svelato, quindi andrebbe la parola greca che c'è sotto, andrebbe legata in modo diverso dal punto di vista sintattico, diciamo, non essendo manifesto, manifestato, svelato, che è nel Messia, che è in Cristo, che viene reso innocuo. Siamo di nuovo sullo stesso punto, cioè cosa viene reso innocuo? L'esito mortifero della gloria di Dio. Ecco, questo segnalo solo, poi mi fermo qui perché su questo si può tornare, ecco, è solo per dire che ci sono poi possibili interpretazioni del testo diverso, è comunque chiaro che Paolo ha davanti Esodo 34, e quindi bisognerebbe sempre tenerlo davanti, capire come lui lo legge.
Allora, se io capisco bene, questa lettura era già stata proposta quando avevamo letto Seconda Corinzi. Se capisco quello che tu dici, che tu intendi, perché non vedessero la fine di ciò che attraverso, cioè lo scopo, cioè non vedessero il volto, diciamo, il volto di Mosè, che la gloria di Dio, che veniva resa inoperante attraverso il velo, cioè attraverso questo velo la gloria di Dio non proteggeva.
Certo.
Il velo era la protezione. Io che non ho letto alcun commento questa volta, propongo un'altra lettura.
Sì, bene.
Perché così leggendo in latino, adesso ve lo leggo in latino perché è più all'orecchio, è più accessibile. Ut non intenderent fili Israel, infinem eiusque evacuatur. E dopo dice, in Cristo evacuatur, due versetti dopo. Allora, perché non vedessero la fine, cioè il fine?
Il fine in questo caso.
Il fine è Cristo.
Sì, esatto.
Perché non vedessero il fine, cioè il discorso di Isaia 6, che Israele ha questo volto velato, diciamo per volontà di Dio, per un disegno misterioso, perché non vedessero il fine di colui che sarebbe stato scoperto, quei evacuatur, che in futuro sarebbe stato rivelato. In Cristo è rivelato, si può dire così, no? E dice, fino ad oggi quello stesso velo rimane, alla lettura dell'Antico Testamento, rimane non scoperto, non rivelato, perché in Cristo, insomma, in quello in cui convergiamo è che il versetto 13 è collegato al versetto qui, quando dice in Cristo che questo viene rimosso.
Penso anch'io così.
Ecco, cioè il discorso, infatti lo mette a margine, quello di Isaia 6, che deve essere stato per la Chiesa primitiva un testo fondamentale nella spiegazione del non riconoscimento di Gesù da parte di Israele. Tuttavia, leggendo poi più ampiamente, mi sembra che questo sia solo un inciso, questo discorso sia solo un inciso, perché il discorso principale è quello della parrisia dell'Apostolo, che dice noi siamo innanzi a Dio, con sincerità, come mossi da Dio sotto il suo sguardo noi parliamo, questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo davanti a Dio, ci comportiamo con molta franchezza. Quindi l'argomento del velo è come dire, noi non facciamo come Mosè, prende come questa allegoria, non facciamo come Mosè che questa gloria la copriva per proteggere, ma noi anzi annunciamo a viso scoperto, cioè il discorso principale che va avanti ancora, poi ci annunziamo apertamente davanti a ogni coscienza, va avanti per 3 capitoli, tutto il discorso è sulla franchezza, e quindi la contrapposizione apre anche questo inciso sul velo che Mosè poneva sul suo volto. Comunque dice, perché loro non vedessero il fine, cioè il Cristo, ed è in Cristo che viene rimosso questo velo. Al versetto 18, e noi tutti, revelata facie, cioè c'è un genitivo assoluto, ablativo assoluto in greco e latino. In greco è genitivo assoluto.
Vabbè. A faccia scoperta, sì.
Potrebbe essere rivelata facie ora che il volto di Cristo è rivelato. Potrebbe essere anche il volto di Cristo, perché non c'è un soggetto in questa formula. E noi tutti, rivelata facie, ora che il volto di Cristo è rivelato, forse non lo dice nessuno, però si può interpretare anche così, nulla vieta.
Mentre parlavate mi è venuto in mente il prologo di Giovanni. E il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato.
Molto più vicino di quanto non si pensi, perché anche quel testo lì fa riferimento allo stesso testo. La grazia e la verità è Esodo 34. È la formula del nome di Dio.
Certo, sono dei versetti che sono bellissimi questi qua. E poi mi sembra anche abbastanza chiari. Cioè, alla fine, anche noi, proprio dopo la venuta del Signore, saremo trasformati come in uno specchio, e la gloria del Signore speriamo che splenda su di noi anche, perché veniamo proprio, entreremo proprio noi nella gloria del Signore a viso scoperto, quindi non ci saranno più barriere, quelle che ci impediscono anche nella nostra vita di tutti i giorni, che sono di ostacolo a questa comunione proprio.
Si è parlato di Mosè e naturalmente parliamo di Mosè. L'immagine che gli ebrei contemporanei a Paolo si facevano di Mosè era molto differente dalla sobria presentazione nella forma e nei contenuti del Pentateuco, al quale naturalmente l'Apostolo ha riservato tutto il suo valore e lo ha mantenuto, diciamo, nella sua verità totale. Primo capo degli israeliti, era considerato come, diciamo, il fondatore della sua nazione. Il velo che copriva il volto di Mosè ha come simbolo il velo che nasconde a Israele la realtà di Cristo, e questo naturalmente è il problema che purtroppo si cerca di dipanare, ma sappiamo bene come naturalmente sono le cose, come andranno le cose. Dunque, sarà quindi naturalmente Gesù Cristo a far loro comprendere il senso delle scritture, perché esse sono ordinate, come dice un testo, a preparare la sua venuta, la venuta di Cristo. Una cosa importante, dice Paolo, è quella differenza che si realizza tra il ministero effimero e quello duraturo, che sono fondamentali naturalmente per il futuro anche della Chiesa. Questo, diciamo, contrapposizione tra l'antica e la nuova alleanza va in parallelo tra ciò che è preparazione, quindi provvisorio, cioè l'antica alleanza, messo in confronto con ciò che invece è destinato a durare. Naturalmente per Israele rimaneva legato a ciò che è effimero e significa a questo punto non riconoscere quella novità dello Spirito che si manifesta nella persona e nell'opera di Gesù Cristo. E io ho scoperto una novità, cioè l'immagine del velo portava a fare allusione naturalmente anche a due fatti distinti. Abbiamo il primo, Mosè, che si pone il velo di fronte al volto per parlare con gli israeliti, mentre abbiamo il cosiddetto velo di preghiera usato nella sinagoga dal lettore del primo secolo. Naturalmente un velo sul volto a chi sta leggendo, come lo usassero non si sa, però questa è quella che appunto si è scoperta.
Mi veniva in mente adesso, parlando di questo velo, la predicazione di Paolo, come viene raccontata negli Atti degli Apostoli quando va in sinagoga, che è tutta incentrata nel convincere gli ascoltatori che Gesù è il Messia annunciato nelle Scritture. Cioè, questa è l'operazione che qui viene descritta quando dice appunto che il Cristo viene velato quando si legge l'Antico Testamento, e la sua azione di apostolo e l'azione degli apostoli è proprio quella di rileggere e mostrare come nell'Antico Testamento il Cristo che viene annunciato è quel Gesù che Paolo fa conoscere.
Cioè, una delle difficoltà della traduzione della CEI e di molte interpretazioni è che non corrisponde, almeno in modo esplicito, al testo dell'Esodo. Nel testo dell'Esodo non c'è scritto che Mosè si metteva il velo perché gli altri non vedessero che la gloria se ne andava. Oltretutto il risultato è che Mosè era disonesto, diciamo, è certo, cioè faceva con l'intenzione per nascondere che era effimero. Non c'è l'idea che sia effimero, al contrario, il testo dell'Esodo suggerisce la difficoltà, l'impossibilità del popolo di sostenere non solo la gloria di Dio, perché questo è già avvenuto nel racconto dell'Esodo, quando Dio, anche solo con le parole, pronunciò le 10 parole, il risultato fu che il popolo dice che non moriamo, parlaci tu con Dio. Cioè, tutto il contesto mostra che la gloria, cioè la presenza di Dio che si comunica rispetto alla situazione dell'uomo, di Israele, può avere un effetto distruttivo. Perché? Perché l'uomo non è santo. Come dice anche Isaia quando vede, sono morto, che ho visto il santo. E difatti viene purificato. Cioè, c'è l'idea, cioè, che la presenza di Dio, che è la santità, rispetto all'uomo che è peccatore per natura sua, che è nella sua situazione di impurità, è distruttiva. Sicché tutto il racconto dell'Esodo mostra che c'è stato una... Dio è andato incontro a questo. Ha pronunciato le 10 parole e poi dopo ha parlato solo con Mosè. Ma anche Mosè, quando viene dal monte, lui non lo sa, ma i figli di Israele hanno paura ad avvicinarsi, così dice il testo. È Mosè che li invita. E poi il testo commenta che non potevano farlo a lungo, potevano guardarlo e vedevano lo splendore. Mentre Mosè parlava con i figli di Israele era a volto scoperto. Quindi per un po' potevano... C'era questa comunicazione, ma per un po'. Poi per proteggere il popolo, che non era capace di sostenere questo. Mosè metteva abitualmente il velo e se lo toglieva, però, come dice il racconto di Genesi, dell'Esodo, quando si volgeva verso il Signore, cioè quando andava a parlare col Signore, si toglieva il velo. Il velo rimaneva tolto anche quando Mosè usciva e comunicava le parole di Dio, perché la comunicazione rimane. E questo è il punto, è il rapporto con Dio l'idea centrale. Il rapporto con Dio nella prima alleanza è difficile, è mediato e il popolo deve essere protetto per non venire colpito. Per questo che anche poco prima lui parla di un ministero di morte, non perché Mosè portasse la morte, Mosè portava la vita della parola di Dio, ma c'era anche però la morte. Difatti molti morirono all'Esodo, perché c'era la punizione, la santità, la vicinanza di Dio e anche la possibilità del giudizio. Quindi mi sembra che il punto centrale, ci sarebbero altri particolari, però le altre proposte di traduzione hanno almeno il vantaggio di non fare di Mosè uno che fa finta, perché nell'Esodo questo non c'è. Non c'è né che Mosè fa finta, né che sia effimera la gloria, perché se la gloria fosse effimera non ci sarebbe bisogno del velo. Sparisce e quindi non c'è nessun problema. Mosè diventa normale come tutti. Quindi credo che le altre proposte tengono più, secondo le altre proposte di traduzione, Paolo è molto più vicino al testo dell'Esodo, dà la sua interpretazione naturalmente. Ecco, cos'è che non rimane ai figli di Israele non svelato? Quindi interpreta il velo come mezzo simbolico, che è nel Messia che non c'è più bisogno del velo. Il rapporto con Dio è cambiato. A viso scoperto, non abbiamo paura. Perché? È vero che siamo nella condizione, ecco, di fragilità, di peccato, eccetera, però siamo stati giustificati dal Cristo. Cioè, a viso aperto noi abbiamo il rapporto con Dio. Io credo che il punto centrale sia il cambiamento del rapporto con Dio, e c'è una continuità profonda nei due testi, La continuità profonda è dovuta alla gloria di Dio. Non è che la gloria di Dio cambia. Il problema è la capacità di comunicazione, di ricezione di questa gloria, che adesso a viso aperto noi, ecco, guardando, eccetera. Aggiungerei che questo per Paolo, ecco, è nella fede, cioè di quale trasformazione si tratta qui, perché veniamo trasformati di gloria in gloria, di cosa sta parlando? Questo mi sembra un punto interrogativo importante, capire di cosa sta parlando, perché dice che sta avvenendo questa trasformazione. Alcuni interpretano, io non sono convinto di questo, alcuni esegeti importanti interpretano in senso morale. Io non ci credo molto a questo, non sono molto convinto che questa trasformazione sia di tipo morale. Ci sono le conseguenze morali, naturalmente, che bisogna tirare. Io lo intenderei in senso oggettivo. È la trasformazione di cui parla, per esempio, subito dopo, il capitolo 4, per esempio, al versetti 16, 17, 18, quando parla in un'altra forma del nostro corpo, del nostro essere, il nostro uomo esteriore si va disfacendo, ma mentre il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. È tutto basato sulla fede e sul rapporto col Cristo risorto. E Paolo è ben convinto che Dio sta già operando questa trasformazione in noi, però è una trasformazione che non è, che è ancora nascosta, che si rivelerà con la risurrezione dei morti, si rivelerà quando la nuova alleanza si compirà perfettamente. Ecco, finirei con questa, con questo accenno. Il primo, il versetto 12, avendo una speranza così grande, usiamo parisia, confidenza nel rapporto con Dio. Siamo pienamente confidenti, avendo una speranza così grande, dice, che è il commento a ciò che precede, cioè la nuova alleanza. La nuova alleanza contiene la speranza, il che vuol dire anche che non è perfettamente compiuta in noi. Esiste già la nuova creazione perché Cristo è risorto, ma noi, in noi questa nuova creazione è soltanto iniziale e ha la forma essenzialmente della trasformazione, essenzialmente della croce, perché è così che il Cristo è diventato una nuova creatura. L'umanità di Cristo è stata cambiata mediante la croce. Eccoci, dia il Signore, rinnovi sempre in noi questa grande fiducia dell'Apostolo nell'opera di Dio. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per tutta la Chiesa, e il Signore la custodisca nella speranza e nella confidenza, nell'amore di Dio. Le dia capacità di annunciare con franchezza questa nuova condizione dell'uomo davanti a Dio, che grazie alla Pasqua del Cristo, del Signore Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre per quanti nel mondo avvertono la limitazione della propria vita, che cercano un orizzonte più alto, più vasto, in cui comprendere la propria esistenza. Il Signore doni a tutti di la conoscenza della speranza di Dio in Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per il popolo ebraico, perché questo popolo che ha ricevuto le promesse, il Messia, la legge, possa giungere a contemplare poi sul volto di Cristo la realizzazione di ogni promessa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre per la pace. Il Signore ci custodisca nella speranza che della sua opera nel mondo. Preghiamo per questi venti di violenza e di guerra che percorrono il mondo, siano messi a tacere. Preghiamo.
Ancora un ringraziamento, Signore, per i giorni trascorsi in Calabria, per quello, tutto quello che ci ha donato, per la grande consolazione e gioia di tutti. E vorrei ricordare le tantissime persone che si sono affidate alla mia preghiera per i bisogni di ciascuno e i desideri di ciascuno. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Sempre per tutti, come abbiamo già pregato, per tutti coloro che sono schiacciati dal presente, per chi non ha la forza, la luce per guardare il volto che consola e lo spirito che dà franchezza, e per tutti i piccoli che conosciamo, ognuno nelle proprie case, perché la Vergine li protegga. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Perché riusciamo a fare nel nostro piccolo qualcosa di buono, appunto, nonostante tutto quello che vediamo. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, le nostre preghiere e custodisci in noi questa fiducia, perché possiamo rimanere nella fede nel Cristo risorto che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.